settimana scorsa. Oggi parliamo, facciamo una lezione abbastanza tosta, se Dio vuole, per cui cercate di starci un attimino perché è interessante. Ha a che fare con il quarto capitolo del manuale di ambiente, per piazzarvi un po' il discorso. Tant'è vero che cominciamo con una citazione che comincia il quarto capitolo stesso. Per chi è il testo, siamo a pagina 147. I sistemi occidentali di conoscenza sono stati considerati in genere universali. Tuttavia, un sistema dominante è anche un sistema locale, con insediamento sociale in una particolare cultura, classe e genere. Non è universale in senso epistemologico. È semplicemente la versione globalizzata di una tradizione locale e provinciale, che si è diffusa nel mondo attraverso la colonizzazione intellettuale. L'universale si diffonde come sistema aperto, il locale globalizzato si diffonde invece con la violenza e l'inganno. Il primo livello di violenza che si riverbera sui saperi locali è quello di non riconoscerli come tali. Li si fa scomparire negandone lo status di sapere sistematico e definendoli primitivi e non scientifici. La definizione di scientifico data ai sistemi moderni di conoscenza è quella di non scientifici, riservata ai saperi tradizionali, non ha tanto a che fare con il sapere, ma con il potere. Con visioni idealizzate della scienza che le hanno attribuito un particolare status epistemologico. Il positivismo e i metodi della verifica e della falsificazione erano tutti basati sull'ipotesi che, contrariamente ai valori locali e tradizionali del mondo inscritti nel sociale, la moderna conoscenza scientifica potesse essere definita indipendentemente dalle mediazioni sociali. Questo è quello che abbiamo definito, se vi ricordate, tempo addietro, eccezionalismo cognitivo. L'autrice di questo testo è una signora indiana che si chiama Vandana Shiva, che è riuscita a mettere in piedi un network impressionante di piccoli agricoltori in tutto il terzo mondo, grazie al quale hanno già sconfitto più volte la Monsanto e tutta un'altra serie di multinazionali particolarmente avvelenate, tra virgolette, sulla questione delle sementi, eccetera, eccetera. Non so se siete al corrente del fatto, sì, non solo OGM, ma qualcosa anche di peggio. Monsanto vende delle sementi che non si riproducono, che da un punto di vista simbolico è un, come dire, un seme che non si riproduce è un controsenso, diciamo, fondamentalmente. Loro lo fanno perché chiaramente devono proteggere i loro investimenti, ma è qualcosa di che non esito a definire aberrante. Ad ogni modo, insomma, quindi Vandana Shiva è un tipino abbastanza combattivo, un tipino abbastanza intelligente, ha scritto un testo che si chiama Monocultura della mente, che è quello da cui è tratto questo passaggio, per chi volesse approfondire la questione, e ci ha appena detto abbastanza limpidamente quello che vi sto dicendo da qualche tempo durante il corso, e che credo sia uno dei punti centrali della sociologia dell'ambiente, se non di un sapere decente, attuale. Ovvero sia il fatto che il modo attraverso il quale noi abbiamo costruito la scienza è un modo che non è fondamentalmente scientifico, bensì una strategia di potere. Strategia di potere che comincia con i primi scienziati, se vi ricordate, come abbiamo detto, che si definiscono in opposizione con la gente normale, col popolo comune. Se leggete i testi di Galileo trovate degli insulti belli e buoni alla gente normale, che insomma è lo stesso Newton, se non va, no, Copernico scrive che questo, il suo libro era fatto per essere letto dai matematici, non dagli altri. Gli altri non erano importanti. E quindi comincia così a definirsi come avventura di potere, e andando avanti diventa ovviamente molto più avventura di potere di quanto non pensiamo noi. È avventura di potere perché appunto sostiene l'unica possibilità di raggiungere un sapere oggettivo, e su questo oggettivo possiamo ovviamente discutere, attraverso procedure di un certo genere, screditando tutte le altre. Allora è il caso di cominciare a interessarsi di queste procedure, vediamo se è vero questo discorso. Sapere scientifico presume di essere tale perché è confortato da evidenze empiriche costruite in un certo modo, di solito attraverso un esperimento, saprete. Come lo definisco io un esperimento? cos'è un esperimento? Diciamo, in senso lato va bene, ma se devo essere un po' più preciso, cos'è un esperimento? Un esperimento di fatto è una versione semplificata della realtà, nel senso che si definisce quale tipo di comportamento devono avere certi oggetti e li si mette alla prova in un ambiente controllato. Il termine controllato già ci dice parecchie cosette. Che vuol dire? Se io ho l'intuizione che i famosi gravi cascano a una certa velocità e questa velocità è indipendente da certi fattori, eccetera, eccetera, posso farli cadere dalla Torre di Pisa, ma posso anche farli cadere all'interno di un contesto dove non ci siano delle perturbazioni. Le perturbazioni possono essere, ne so, un forte vento, possono essere la particolare atmosfera della giornata, un'umidità particolare, tutta una serie di cose che potrebbero inficiare in qualche modo i miei risultati. Di conseguenza io creo una versione della realtà dove posso controllare i parametri che mi interessano e fare in modo che non mi facciano scherzi. Quindi che succede? Che una volta che ho creato questa realtà posso decidere quali parametri variano e quali no. Tant'è vero che all'interno del linguaggio scientifico si dice a parità delle altre condizioni, no? La faccio variare soltanto l'umidità e vedo se l'umidità ha un qualche tipo di conseguenza su ciò che sto studiando. Faccio variare soltanto la temperatura, faccio variare la concentrazione di un certo tipo di ione, faccio variare quello che ritengo importante. Il punto è quello che ritengo importante. Ovvero sia, come faccio a decidere cos'è importante? Secondo voi. Perché scende la fata turchina e me lo dice? Ci avrò qualche ragione, suppongo. E questo già ci siamo nei pressi. L'obiettivo che voglio perseguire è in qualche misura detta una serie di priorità in quello che vado cercando. Però ciò non è scientifico, in un certo senso. Voglio dire, se mi costruisco una cosa a formato che dimostri quello che voglio dimostrare, potrebbe essere seccante. Ci sono degli altri criteri fondamentalmente, però il discorso è questo. In ogni qualunque situazione di vita reale ci sono una miriade di parametri che io di fatto presumo di sapere cosa facciano, e qui già è un salto logico abbastanza marcato. Ma nel momento in cui decido che ne devo controllare alcuni, devo fare una scelta. Questo è il punto. Non è che c'è scritto oggettivamente quali sono i parametri più importanti. Faccio una scelta e quindi devo pormi il problema del criterio secondo il quale scegliere. Allora, nella gran parte dei casi, soprattutto dall'inizio del fondarsi del sapere scientifico in poi, questa scelta è stata una scelta di carattere quantitativo. Ovvero sia, si partiva dall'idea che piccole variazioni di un parametro avessero piccole conseguenze e di conseguenza potessero essere tralasciate. Si consideravano importanti esclusivamente i parametri che variavano significativamente. Questo perché? Perché appunto c'era un'idea di correlazione diretta e proporzionale fra variazione nel piccolo e variazione nel grande. Si aveva l'idea di una forma di omogeneità nella variazione, per cui se una cosa varia 0,01, che conseguenze potrà mai avere? Non la considero, per cui i parametri di questo tipo venivano messi da parte e ci si focalizzava soltanto sui parametri più importanti. Poi, però, arriva il famoso Lorentz del quale abbiamo parlato qualche tempo fa. Il famoso Lorentz non è Konrad Lorenz l'etologo, ma è l'altro Lorentz, il meteorologo, il quale, grazie a questi benedetti computer di nuova generazione al tempo, che era 70 rotti, 79 da quelle parti, mette equazioni lineari in formato ricorsivo e scopre che i risultati di queste equazioni lineari sono assolutamente imprevedibili. Scopre quindi che esiste una cosa che si chiama dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali. Che significa sta cosa? Significa che una variazione minima all'inizio della funzione ricorsiva è in grado di causare delle differenze abissali dopo qualche tempo. Non so se questo è chiaro. La ricorsività della funzione, per chiarire questo punto, vuol dire che io alla funzione restituisco l'argomento che mi è appena stato dato dalla funzione stessa. Al variare di x, x1 mi dà un risultato, io a x sostituisco quel risultato, x con quel risultato mi dà un altro risultato, io sostituisco a x quel risultato e faccio un circolo continuo per vedere che succede. Ok? Allora, facendo questo circolo, scopro che il comportamento della funzione, che sembrava una funzione stupida, non è stupido. È estremamente complesso. Ed essendo estremamente complesso, diventa imprevedibile. Come dicevamo la volta scorsa, se non vado errato, questa cosa viene mappata visivamente nei famosi frattali di Mandelbrot. Non so se avete presente quelle bellissime immagini tutte colorate che sembrano delle farfalle, dei disegni astratti, eccetera, eccetera. Quelle sono delle mappe di probabilità, fondamentalmente. Ovvero sia, i frattali di Mandelbrot descrivono dov'è probabile che il risultato di una certa funzione compaia e dove non è probabile. Però capite che probabile non è certo. Ovvero sia, i frattali di Mandelbrot sono delle zone d'approssimazione, ma io non posso dire dove nel frattale comparirà il risultato di un certo passaggio della funzione. Ovvero sia, la funzione predittiva del sapere, quella per la quale le leggi della fisica, della chimica, della meccanica, eccetera, sono certe, viene minata alla base, da questa semplice idea di Conrad Lore, di Rollins, scusate, di andare ricorsiva. Ma non solo, il fatto che la ricorsività generi queste enormi differenze nega il principio di fondo sul quale si è costruita la scienza classica. Ovvero sia, non è vero che delle minime differenze hanno delle minime conseguenze. Una minima differenza può avere delle conseguenze immense. Ed è quello che poi viene chiamato il famoso effetto farfalla. Non so se avrete sentito, no? Che è molto poetico. Ovvero sia, se una farfalla batte le ali in Brasile e genera una tempesta in Giappone, per carità, è poetico, però purtroppo è realistico. Allo stato attuale delle conseguenze è possibile. Ovviamente, questo principio di dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali mina tutta la logica che vi ho descritto finora. Ovvero sia, come faccio io a definire quali sono i parametri rilevanti all'interno di un esperimento se quel criterio tanto rassicurante che avevo scelto inizialmente non vale? Io che ne so che non è il parametro che varia 0,001 a essere importante, mentre quello che varia 500 lascia il tempo che trova. Non lo so. Capite dov'è il problema? Ovvero sia, la teoria del caos, che è questa teoria, diciamo, della scienza contemporanea, o perlomeno della miglior scienza contemporanea, per la quale la scienza diventa non più capace di predizioni certe, inficia tutto quello che è il sapere scientifico fino ad oggi. E lo inficia all'interno stesso della scienza. Quello è il problema, non è un attacco che arriva da fuori, non è qualcuno che dice no, non avete capito nulla, sono gli stessi scienziati che cominciano a rendersi conto che il modo in cui hanno fatto scienza fino ad oggi non funziona. O meglio, non funziona bene come loro pensavano. E quindi è capace di generare perturbazioni, è capace di generare ripercussioni sugli uomini, sull'ambiente, sugli oggetti con i quali, che diciamo da esso derivano e via discorrendo, che sono del tutto imprevedibili. Questa cosa, diciamo che teoricamente, come abbiamo già visto, dovrebbe portarci in qualche misura essere un po' più cauti nei nostri comportamenti, soprattutto per quanto attiene alla questione ambientale. Però c'è un altro discorso ancora che va fatto su questo argomento. Ed è quello che vi dicevo la volta scorsa. Ovvero sia, se noi adattiamo, ampliamo l'idea di ecologia a questo altro nuovo sistema di ragionamenti, ci accorgiamo che di fatto gli equilibri che reggono i sistemi, che questi sistemi siano io come uomo, la mia nicchia ecologica, il mondo globale, probabilmente lo stesso universo, questo ovviamente non siamo in grado di saperlo, ma comunque, tutti questi equilibri si fondano su una quantità incredibile di interazioni, le quali interazioni non sono legate da leggi meccaniche, non sono gestite da una meccanicità o una causalità lineare, ma sono probabilmente costruite su quella che è una causalità ricorsiva. ovvero sia su un cerchio, su un circolo, su un costante ritorno. Saprete che una delle concezioni più importanti con le quali abbiamo a che fare in questi anni è quella della cibernetica, che riguarda il feedback, ovvero sia la retroazione. In ogni sistema, qualunque processo innesca una serie di conseguenze, le quali a loro volta retroagiscono sul processo stesso, modificandolo. Cosa ne traggo da questa serie di considerazioni? Che il modo attraverso il quale noi abbiamo visto il mondo, ovvero sia come una macchina, quindi come un insieme di relazioni ovvie, meccaniche, lineari, oggi come oggi non funziona più. Anzi, probabilmente è stato uno dei principali motivi per i quali il nostro modo di vivere di oggi è così complicato. Nel senso che noi abbiamo tentato di descrivere e cambiare fondamentalmente il mondo attraverso dei ragionamenti meccanicistici, e questi ragionamenti meccanicistici non funzionano per il mondo, come funzionano poco anche per l'essere umano, fondamentalmente. Abbiamo detto che la medicina è una di quelle vecchie arti che poi adesso si vende come scienza, ma lo fa con una serie di costi sociali inauditi. Abbiamo visto che la medicina, per esempio, genera una serie di aspettative in tutti noi che spesso non è all'altezza di poi mantenere. Tanto è vero che se voi vedete un qualunque serial televisivo che abbia a che fare con medici e dottori, nella grandissima parte dei casi c'è un malato che dice: vabbè, fate qualcosa, ma avete detto che mi avreste salvato, salvatemi. Non è così semplice. Tante volte salviamo, tante volte non salviamo. Quello che è fondamentale da capire è che questo tante volte non è prevedibile. Questo tante volte ha a che fare con delle peculiarità individuali che non sono ad oggi descrivibili, né probabilmente lo saranno mai, perché quello che cominciamo a vedere con l'evoluzione della scienza è questo, ovvero sia che invece di andare verso una sempre maggiore prevedibilità, stiamo andando verso una sempre maggiore imprevedibilità, che è il problema dell'incertezza. Quindi il problema del tempo nostro attuale è questo fondamentalmente, il fatto che un discorso che si era proposto come discorso certo non lo è. Si sta accorgendo del fatto che non è in grado di prevedere le conseguenze, di prevedere gli sviluppi, di sapere come andrà evolvendosi egli stesso, parlo del sapere, e quindi questo ovviamente si ripercuote su coloro che dentro questo sapere sono stati abituati a vivere. Quando abbiamo parlato del paradigma, vi ricordate? Volevamo dire esattamente questo, non tanto, non solo il modo attraverso il quale si costruisce il sapere, ma i riflessi sociali di questo sapere, ovvero sia il fatto che io, per esempio, come essere umano occidentale del XXI secolo, nutro nella scienza una fiducia che è probabilmente spropositata, e me ne sto anche accorgendo, perché io sono cresciuto nell'idea che la scienza e la tecnologia avrebbero costantemente migliorato il mio modo di vita, che avrei avuto più anni da vivere, li avrei vissuti meglio, avrei avuto poche difficoltà economiche, avrei avuto poche difficoltà di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se avete sentito i radiogiornali e telegiornali stamattina, abbiamo avuto nuovi attentati esplosivi nella metropolitana di Mosca stavolta, due esplosioni, non si sa quante decine di morti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il clima, purtroppo. E quindi questo clima non è che deriva o sta lì per conto suo, ma è un cocktail di tante cose, fondamentalmente. Uno dei problemi centrali sui quali bisognerebbe probabilmente lavorare un po' di più è esattamente questo, ovvero sia il fatto che la scienza non è quello che diceva di essere, ovvero sia il fatto scientifico, quello che si era posto come base del positivismo e poi è ristato posto come base del neopositivismo, il fatto scientifico non è oggettivo, il fatto scientifico è una costruzione anche sociale. Perché il fatto scientifico deriva, come dicevamo, da scelte. Deriva da scelte che sono esterne al sistema scientifico. Per esempio, io faccio delle ricerche su certi materiali perché questi materiali servono a qualche ditta, a qualche azienda, non perché secondo me è importante farlo, o perché faccio delle ricerche in una certa direzione per curare certe malattie e non altre. Ovvero sia, in tutte le mie azioni sono comunque già a monte condizionato da obiettivi che non sono scientifici o non sono solo scientifici. E questo, se vi ricordo, era più o meno il discorso sulla conoscenza scientifica che aveva fatto Weber, Dovremmo averne parlato o no? Di scienza nulla? Allora vediamolo, perché si presta perfettamente alla questione. Cosa dice Weber quando va a fare polemica con le pretese positiviste? Weber dice: è assurdo pensare che la scienza sia avaloriale, perché la scienza la fanno gli scienziati, e gli scienziati sono uomini. Indi non sono delle macchine per il calcolo, non sono dei computer, anche se l'accezione iniziale di computer era una persona che faceva i conti, ma poi è diventato la macchina. Ma gli scienziati hanno un loro sistema di valori, cosa che potrebbe ormai esserci abbastanza familiare come ragionamento, ed è questo sistema di valori in prima battuta che detta le loro ricerche. Ovvero sia, io faccio ricerca su qualcosa che ritengo interessante, ma io la ritengo interessante, non è interessante in sé. Non so se questo è chiaro. Cioè, il momento in cui lo scienziato sceglie di fare ricerca su un argomento, che possa essere epigrafia latina, possa essere le eresie medievali, possa essere la sociologia del cibo, non lo fa perché quell'argomento è interessante di suo, lo fa perché secondo lui è interessante. Quindi nel momento stesso in cui lo comincia a ricercare, sta facendo un gesto soggettivo. Non c'è niente di scientifico in questa scelta. Per cui Weber dice: posto questo, perché la scienza possa essere considerata in parte almeno oggettiva, io ho bisogno che lo scienziato mi dica perché fa le sue ricerche. E poi cerchi di comportarsi in modo corretto. Che vuol dire comportarsi in modo corretto? Chiaramente, se io accedo a un'idea di scienza per la quale la scienza è oggettiva, per cui io praticamente sto lì e faccio dei conti e sono un tramite anche in questo senso, non posso mentire, non posso sbagliare, sono talmente preso dalla mia missione quasi sacrale di scienziato che tutto va liscio. Ma se io accetto invece l'idea che lo scienziato sia un uomo, allora la questione comincia a diventare seria, perché è vero che lo scienziato fa tutto quello che dovrebbe fare per dimostrare la correttezza o meno della sua ipotesi? Oppure trucca il mazzo? Che ne so io che lo scienziato non costruisce, come diceva il vostro collega poco fa, l'esperimento già in vista del fatto che l'esperimento abbia successo? O che ne so che lo scienziato mi comunichi tutti i risultati, compresi quelli che non sono a supporto? Se voi guardate la cronaca degli ultimi anni, soprattutto per quello che ha a che fare con i grandi processi in America, per esempio contro le monopoliste del tabacco e tutte le varie cose, scoprite che, oppure con Big Pharma, scoprite che nella gran parte dei casi le aziende non avevano divulgato ricerche che erano contrastanti con quello che dicevano. Ovvero sì, le aziende fanno conoscere soltanto i risultati positivi, gli altri no. Allora, se voi prendete, non so, le grandi riviste attuali di medicina come la England Gazette e compagnia cantante, trovate ogni tanto delle ricognizioni che dicono: ma è vero che ci sono questi risultati a supporto, ma ci sono anche tutti questi altri che invece smentiscono. Quindi, come vedete, il fatto scientifico è estremamente manipolabile. Quello che dice Weber è invece che dovrebbe essere trasparente, almeno questa parte. Cioè, io faccio la mia scelta perché secondo me è interessante, ma poi mi comporto correttamente. Ovvero sia, se faccio un esperimento e questo esperimento mi dice che ho sbagliato, vi dico: ragazzi, ho sbagliato. Non cambio le cifre, non modifico il mazzo per fregarvi e dirvi: no, avevo ragione, anche se questo è errato. Perché dovrei farlo? Perché dovrei giocare con le carte truccate? Vi faccio presente che se voi poi prendete una medicina che era dannosa sulla base di questi ragionamenti, insomma, siete coinvolti da questo discorso, non è una cosa che vi lascia del tutto freddi, non è qualcosa che capita ad altri, è qualcosa che, come al solito, capita un po' a tutti noi. Prendete, non so, l'Optalidon, forse, non so se ve lo ricordate, ma insomma, prendete il Nimesulide, che è stata un'altra delle ultime rivelazioni catastrofiche del periodo, insomma, ce ne sono svariate, l'aspartame che pare sia cancerogeno pur essendo un dietetico, tante cosette divertenti che emergono. Allora, perché emergono? Perché evidentemente una delle commissioni più scabrose, sulle quali pare si faccia finta di niente, è che oggi la gran parte dei fondi con i quali gli scienziati lavorano non sono fondi liberi, ma sono privati. no? E noi sappiamo di vivere in un tempo dove vale l'azione razionale rispetto allo scopo. Non ci dimentichiamo gli assunti di fondo. Allora, se io ditta pago la signorina, che ne so, 300.000 euro per fare una ricerca sull'efficacia di un certo farmaco, e la signorina arriva e mi dice no, quel farmaco fa schifo, io non sono contento, anche se lei è una ricercatrice limpida, no? Allora la signorina ha un problema, si dice, allora che faccio io? Rinuncio ai prossimi 500.000 euro della prossima ricerca perché il valore della verità è fondamentale e quindi divulgo i miei risultati, oppure faccio in modo che questi risultati possano essere letti in un'altra ottica, possano essere, come dire, con un po' di finanza creativa anche lì alterati in modo da far dire loro quello che vogliono che si dica. Dipende, evidentemente, potrebbe darsi che la signorina sia corretta e divulghi i risultati, può darsi che la signorina non sia corretta e ci faccia sapere cose che fanno comodo alla committenza. Può darsi che nel contratto con i quali le sono stati dati 300.000 euro ci sia una clausola che la obbliga a non divulgare i risultati se non dopo l'approvazione del committente. E a quel punto chiaramente la faccenda diventa ancora più complicata. Questa è una clausola, le famose clausole di non disclosure, che sono correnti, no? Il che non dico che sia necessariamente errato, però perlomeno dovrebbe farmi venire qualche dubbio. Nel senso del perché devo fidarmi di un'azienda che si impegna a vedere prima i risultati per farmi poi per decidere poi se farmi sapere o meno. Che c'è di trasparente in questo? L'azienda potrebbe benissimo decidere se la signorina comunque è, come dire, un minimo eticamente connotata, che quei risultati non compaiano. Non vengono usati in un senso, ma non vengono usati neanche nell'altro. Quei risultati semplicemente non ci sono. L'azienda ha buttato 300.000 euro, amen, tanto l'azienda può farcela. Certo, probabilmente non darà la prossima ricerca alla signorina in questione, ma comunque da quel punto di vista per lei il danno è limitato. Il problema è limitato anche per noi? No, perché a noi farebbe comodo sapere che una medicina X non ha risultati o ha delle controindicazioni micidiali o causa modificazioni genetiche o quant'altro. Sono informazioni utili. Tant'è vero che Weber, tra le altre cose, sfida uno dei punti focali della nostra cultura attuale, ovvero sia che un esperimento fallito sia un fallimento. Non è vero, dice Weber. Un esperimento fallito mi dice delle cose. Da un punto di vista della conoscenza, l'errore è utile quanto il successo, anzi forse di più. Perché vuol dire che se io sbaglio, quella cosa non è giusta, per cui la posso lasciare da parte, posso chiedermi perché non è giusta, posso scoprire molte cose di più se so qualcosa. Se non la so, no. Anzi, se non la so è peggio, perché magari continuo a lavorarci sopra, continuo a far finta che vada bene, continuo a spenderci soldi, risorse, tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista del ricercatore scientifico puro, diciamo, quello che non ha interessi se non la conoscenza, un fallimento è altrettanto pagante che non un successo. Anzi, se vi ricordate quello che abbiamo detto di Popper, forse è perfino più interessante un fallimento. Vi ricordo che Popper è quello che è passato dal verificazionismo al falsificazionismo, ovvero sia che ha detto che le verità scientifiche sono tali fino a prova contraria. E quindi esorta, giustamente dal punto di vista dello scienziato alto, esorta gli scienziati a fare gli esperimenti nelle aree complicate, andare a vedere fin dove arriva il teorema, dove poi cambia, non fare degli esperimenti di routine che ripetano il teorema, tanto quelli, come abbiamo già detto, non servono. Vi ricordo che per una legge logica non c'è nessuna necessità tra il fatto che una cosa funzioni mille volte e continui a funzionare anche alla milleunesima. È la famosa storia del cigno nero, che è un altro termine che si sente continuamente in questo periodo. Se io osservo mille cigni bianchi, non vuol dire che non esista un cigno nero. Semplicemente non l'ho visto. Poi arriverà il cigno nero, infatti tra l'altro il cigno nero poi si è anche scoperto dopo anni, e quindi la metafora che era un'immagine si è anche rivelata corretta. Però di fatto l'idea che una cosa venga ribadita, ripetuta, eccetera, eccetera, e quindi sia vera, è priva di fondamento logico. Semplicemente è successo così per n volte. Alla n più 1 non ho nessuna certezza che questo si verifichi un'altra volta. Quindi, come vedete, tra logica, scienza, eccetera, eccetera, i messaggi che ci informano sul fatto che le situazioni sono molto più complesse di quanto non pensassimo abbondano. Però, come vedete anche, contro questo discorso scientifico alto, dica, c'è qualcuno che è del tutto incapace di gestire il suo volume vocale, che succede? Riguardiamo un attimo i potenziometri, perché c'è qualcosa che non va. Allora, dicevamo, il momento in cui la scienza alta, intesa quindi come scienza che segue il suo cammino ed è quindi più che altro interessata alla conoscenza che non al potere o al denaro, va a cozzare con quelle che sono le richieste del sistema economico, scientifico, tecnologico. E questo chiaramente è in un certo senso stupido, perché, come probabilmente vi ho già detto, la scoperta scientifica non è un fatto ovvio o pianificabile. Qui ci troviamo di nuovo a sbattere con una versione del binomio quantità-qualità. Se voi andate a fare un po' di ricerca scientifica, un po' di storia della scienza, scoprite che le grandi scoperte sono state quasi tutte casuali. A partire dalla famosa penicillina, che è venuta fuori da uno che si era dimenticato una coltura da una parte, non certo perché lo stava cercando apposta, andando avanti per tutta un'altra serie di casi fortuiti, la grandissima parte delle scoperte fondamentali sono state fatte per caso. Il che ci porta a un'ennesima questione: come faccio io a progettare la ricerca scientifica e la scoperta scientifica? Quei famosi 300.000 che sono stati dati alla signorina, con che criterio possono in qualche misura garantire il committente di un risultato? Non è ovvio, nel senso che io posso anche dare 300.000 euro a lui a fondo perduto, ma non è che ho una garanzia che lui scopra qualcosa. Cioè, non è che basta avere i fondi per fare le scoperte. Spesso e volentieri le scoperte le fanno quelli che i fondi in ce l'hanno. Non so se abbiamo mai parlato di il più grande matematico vivente, non credo che l'abbiate mai sentito nominare, si chiama Feigenbaum. Perché i matematici sono tipi un po' così particolari, non so se avete visto Beautiful Mind, tutta una serie di, cioè tutta una mistica sul matematico abbastanza poi verificata nella prassi. Allora, questo Feigenbaum è uno che, diciamo, segue le sue idee senza stare a fare troppi compromessi col resto del mondo, e a un certo punto aveva una questione, era affascinato da una questione che era quella di modellizzare lo sgocciolio del rubinetto. Che vuol dire modellizzare lo sgocciolio del rubinetto? Vuol dire fare un sistema di equazioni che fosse in grado di descrivere le gocce che si staccano da un rubinetto. Problema, direte voi, del tutto. Ecco. È qui il punto delle famose dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali, sta tutto qui. Allora, che fa Feigenbaum? Ovviamente non trova nessuno che gli dia una lira per fare questa ricerca, perché il committente normale non vede perché dovrebbe dare questi fondi. E quindi lui si chiude per 3 anni nei sotterranei dell'MIT con una vasca da bagno arrugginita e osserva ste gocce scrivendo equazioni. Prima di tutto scopre che non c'è una goccia uguale all'altra, pure lì non è soltanto una questione dei fiocchi di neve, ma anche le gocce dei rubinetti sono tutte diverse. E per riuscire a riprodurre questa ricchezza di forme delle gocce del rubinetto, scrive blocchi e blocchi di equazioni. Non sto a entrare nel merito delle equazioni stesse, perché tanto non sarei in grado, però comunque fidatevi. A un certo punto sta cosa ovviamente la fa per sé, non gliene frega un tubo di andarla a raccontare in giro, perché appunto è un po' strano, diciamo, un po' sociopatico un minimo. Un bel giorno uno dei suoi allievi gli dice: professore, ma queste equazioni sono brillanti, comunque perché non le porta a un convegno di matematica? Parlano di questo i matematici e quindi insomma saranno contenti. Picchia e mena, alla fine riesce a portare Feigenbaum a questo convegno, dove si incontra con uno che stava facendo un altro lavoro, ovvero sia stava cercando un sistema per limitare la ridondanza nella trasmissione dati. Chiacchierano, si scambiano le equazioni, quello della ridondanza vede le equazioni delle gocce e dice: caspita, ma queste sono proprio quelle che mi servono a me per risolvere il problema che stavo cercando di affrontare. di fatto le gocce di Feigenbaum sono quelle che vi permettono di navigare su internet, perché quello che stava cercando il sistema di trasmissione dati è quello che poi ha fatto il protocollo HTTP. So se capite la questione. Che significa questo? Significa che tu non lo sai quello che stai cercando, né sai che cosa diavolo possa servire. È qualcun altro eventualmente che lo scopre, ovvero sia, non è che tu ti metti a cercare il sistema di limitare il protocollo e trovare un sistema per limitare la ridondanza e lo trovi. Magari lo sta cercando uno che sta studiando la geminazione, la riproduzione delle cellule da qualche altra parte. Non c'è scritto da nessuna parte che tu sai cosa stai cercando, né che tu trovi quello che stai cercando. Trovi qualcos'altro spesso e volentieri e non lo sai prima. Questo è il problema della ricerca scientifica e il motivo per il quale la ricerca scientifica oggi è a pezzi. Perché che vi dicano, se voi andate a fare una piccola ricerca statistica o di quantità, tanto per rimanere nel coso, vedrete che di scoperte vere e proprie negli ultimi anni non se ne sono fatte. Noi stiamo continuando a girare su quello che si è scoperto nella Seconda Guerra Mondiale, il resto è noia. Non ci sono grandi cose, non ci sono grandi intuizioni, non c'è grande nulla. Perché? Perché se noi continuiamo a ragionare sul fatto che dobbiamo trovare quello che cerchiamo, non lo troveremo mai. Perché la ricerca scientifica è altro. Capite? Quello è il problema. Lo stesso problema che si è trovato davanti Steve Jobs, questo lo dovrei aver detto, suppongo, o no? Sappiamo chi è Steve Jobs prima di tutto? Chi c'ha l'iPhone qui in mezzo? O un iPod? Insomma, è il padrone dell'Apple, sì. Diciamo che uno dei personaggi più influenti del mondo, fondamentalmente, allo stato attuale delle cose. Il quale Steve Jobs stava all'università da piccolo, non ve l'ho detto, siete sicuri? Allora, Steve Jobs era all'università e, come spesso accade in America, la retta dell'università si era fatta troppo cara. Per cui a un certo punto i genitori non sono più stati in grado di pagargli le rate e Steve Jobs si è trovato all'università senza dover andare all'università. Era ospite da amici e di conseguenza si è goduto qualche mese di perfetto fancazzismo, vogliamo dire questo termine. Allora, cosa fa Steve Jobs? Visto che non deve seguire nessun tipo di corso obbligatoriamente, sceglie i corsi che gli piacciono. Tanto, vedi, sono qui, passiamo il tempo. Che corso segue Steve Jobs, secondo voi? Sarebbe coerente, vedete come ragioniamo, cioè è ovvio, no? No, Steve Jobs segue un corso di calligrafia, che non c'entra un tubo con l'informatica. È un'altra di quelle cose che suppongo diremmo che la fai a fa. Chiaramente è talmente vero che in Inghilterra non la insegnano manco più, così abbiamo risolto, tanto i ragazzi digitano, per cui se per caso te si rompe il computer è finito, se non c'è più, carta e penna sono una cosa che si va perdendo. Vabbè, stendiamo un velo su questa cosa. Però Steve Jobs, alla faccia dell'ovvio della nostra cultura, si segue i corsi di calligrafia. E vi faccio presente, non li segue perché gli serva, solo perché gli piace. Stop. Poi Steve Jobs scopre l'informatica, finisce in un garage insieme a Bill Gates, fanno una serie di cose, salta fuori Apple. Saprete, immagino, che Apple è il sistema più utilizzato dai grafici di tutto il mondo, sia per quanto riguarda la grafica che per la composizione di testi. Perché il sistema Apple è così funzionale alla composizione di testi? Perché Steve Jobs ha studiato calligrafia, ma non lo sapeva prima. Non so se capiamo la faccenda. Ovvero sia, di solito, e questo va un po' a confortare quello che dicevamo della cultura soggettiva, non è che tu scopri qualcosa perché ti serve, ma fai in modo che quello che hai scoperto ti serva. È altro il discorso. So se questo è chiaro. Tu scopri le cose perché segui i tuoi interessi e poi con quelle cose che scopri qualcosa ci fai sempre. Ma se non sai quali sono i tuoi interessi, ovviamente non segui un bel tubo di nulla. Segui quello che ti dice l'azienda, quello che ti dice l'industria, quello che ti chiede l'economia e non ottieni niente. Ecco perché oggi come oggi noi siamo, da un certo punto di vista, assolutamente sterili per quanto riguarda anche la creatività scientifica, perché anche lì è un problema di creatività. Non abbiamo più artisti, non abbiamo più musicisti e non abbiamo più scienziati. Sarà il caso che ci interroghiamo su come stiamo ragionando o no? Che questo è il punto. Capite? Se io mi aspetto Ma poi voglio dire, pensateci un attimo. Abbiamo detto qualche tempo fa che i mestieri più richiesti di quest'anno, 4 anni fa, non esistevano. Allora, quello che ha finito gli studi 4 anni fa e si era orientato sul panorama del lavoro di allora, come fa a lavorare oggi? Non so se vedete la questione. Cioè, se oggi funzionano dei lavori che 4 anni fa non c'erano, tu come facevi a studiare 7 anni fa per quei lavori che oggi che c'erano? Non puoi. Non so se capite la questione. Cioè, non puoi tu partire 3 anni prima, oggi, per una professione che farai dopo 3 anni con una qualche certezza, perché probabilmente dopo 3 anni quella professione non c'è più. Non so se vedete la cosa. Quindi il connettere, soprattutto nel clima corrente, la preparazione universitaria o comunque il sapere con uno sbocco professionale è problematico. Ma la grandissima parte dei disoccupati di oggi sono laureati in scienze della comunicazione, perché le scienze della comunicazione hanno avuto un boom assoluto. Sembrava che se studiavi quello improvvisamente lavoravi. Ma quanti scienziati della comunicazione ci serviranno mai? O no? Cioè, vedete che è un processo assurdo, perché non fa altro che saturare delle nicchie. Allora, adesso servono quelli, pa, tutti facciamo quello, pum, quello non serve più, e ci abbiamo l'80% di gente che non sa cosa fare. So se questa cosa è chiara, ma se tu non ragioni un attimo in termini anche, non dico solo, ma anche del tuo interesse, delle tue pulsioni, delle tue curiosità, eccetera eccetera eccetera, con che lo costruisci il mestiere che fra 2 anni esisterà? Che questo è il punto. Se tu fai una cosa che a te piace, come dimostra, credo in modo piuttosto lampante, Steve Jobs, quando non sai dove sbattere la testa, comincia a dirti: che ce faccio io con questo che so bene perché l'ho fatto io, lo tengo, lo applico. Un altro articolo che non ho fatto in tempo a portarvi recentemente è di un italiano che lavora al motore nuovo di ricerca della Microsoft. Non so se conoscete Bing. www.bing.com è il primo motore semantico del web. Che cavolo significa motore semantico, potremmo chiederci. È un motore che riesce a contestualizzare i termini che gli vengono sottoposti come ricerca e a darti quelli che secondo lui hanno un minimo di senso, perché saprete che se voi prendete Google e gli fate una ricerca con 2 o 3 chiavi di lettura, quello ti dà tutto quello che c'ha quelle 2 o 3 chiavi di lettura, e spesso e volentieri quelle 2 o 3 chiavi di lettura ti portano a leggere cose delle quali, no? Cioè i famosi 300.000 risultati dei quali te ne serve manco mezzo. Invece Bing fa una serie di analisi un po' più sofisticate e trova i modelli di, come dire, di esistenza di queste parole che abbiano un senso logico, per cui tu ti trovi meno risultati ma che sono più vicini a quello che ti serve. Allora, questo italiano, che è un cervello in fuga tra gli altri, che sta lavorando a questa cosa, sapete cosa ha detto? Ha detto che una delle cose che lo addolora di più è il fatto che in Italia non si insegni più il latino, perché lui è riuscito a diventare quello che è grazie all'analisi grammaticale e alla, come dire, manualità verso il discorso del senso della lingua che gli ha dato il latino, tanto perché è una lingua morta. Quindi il punto è questo, ovvero sia, noi stiamo, tra le altre cose, facendo una manovra assolutamente criminale, perché stiamo togliendo degli insegnamenti, stiamo annullando delle materie dal novero delle materie con la presunzione di sapere che non servono. Però, come se pensate a quello che abbiamo detto della teoria dell'azione, vi renderete conto che immaginare di sapere a cosa serve qualcosa è un atto di presunzione assoluta. Se un'azione io la faccio e ogni volta ho una percentuale di rischio e una percentuale di scommessa, perché quell'azione non so dove mi porti, lo stesso vale per un sapere. Io non so un sapere cosa ha in sé che può servirmi in futuro, non ne ho la più pallida idea. Dire che il latino non serve è un approccio stupido al sapere. Dire che l'epigrafia latina non serve è stupido, dire che la filologia romanza non serve è stupido, perché io non lo so se serve o no. Capite? Io mi baso nella definizione delle materie utili, e già questo fatto che una materia sia utile secondo me è ripugnante, ma vabbè, l'abbiamo detto più volte. ma mi baso sull'utilità che penso possa essere attribuita nel contesto di oggi. Il contesto di oggi, dopodomani, è un altro. Allora, la scelta che ho fatto oggi, chi mi dice che servirà anche dopodomani? Chi mi dice che in quella materia qualcuno non avrebbe trovato una soluzione ai problemi del mondo? Nessuno me lo dice. Però so sicuramente che non la troverà più, perché la materia è scomparsa. Quindi quando noi ci lamentiamo della perdita di biodiversità, per carità, stiamo parlando di ambiente, è fondamentale, ma allo stesso modo dovremmo porci il problema della perdita di biodiversità culturale, perché oggi abbiamo molti meno insegnamenti di quelli che avevamo prima, abbiamo molta meno gente che è in grado di seguire dei percorsi che potrebbero essere fruttuosi, ma non lo sapremo mai perché non li fanno più, facciamo tutti gli stessi percorsi, tutti scritti uguali, tutti fatti allo stesso modo, che non ci porteranno mai da nessuna parte. O no? Non so se ve ne rendete conto. Ma il problema del sapere è che si è venuto costruendo in un modo suicida. E quindi oggi, se andate a vedere le iscrizioni che trovate, che nelle facoltà scientifiche non ci si iscrive più nessuno. O pochissimi. Tutti si segnano in due o tre o quattro facoltà, tranne i casi sporadici come noi che ne tiriamo fuori una nuova, almeno quello, voi per carità, però perlomeno. Ma tutte queste professionalità poi che fanno? Che contributo danno? Soprattutto se, come stiamo drammaticamente constatando anche noi, non viene spiegato come pensare. Perché pensare, come credo di avervi detto, non è un'attività ovvia. Non è affatto ovvia. Né è qualcosa di controllabile, anche lì. Tu hai delle idee, di tanto in tanto, ma potremmo altrettanto bene dire che le idee hanno te. Ogni tanto, eureka, ti svegli e dici, caspita, guarda che ho pensato. Ma se ti chiedessi come hai fatto a pensarlo, tu me lo sapresti dire? No. Allora, se noi la piantassimo di pensare che tutto quanto è prevedibile, tutto quanto è progettabile, tutto quanto è ottenibile con una accurata scansione e organizzazione, probabilmente vivremo tutti meglio. Perché fino al grandissimo salto in avanti che abbiamo compiuto a metà del secolo scorso, l'attività scientifica era casuale. Capite? Probabilmente, se il romanzo storico che ho letto non è del tutto ingannevole, e non credo, il primo computer è stato inventato da uno che amava gli organi quelli musicali. Capite? E aveva costruito un marchingegno che funzionava come le canne dell'organo che si aprivano e si chiudevano, poi sono diventate le valvole 1, 0, eccetera, eccetera, i famosi I.O. Però inizialmente questi I.O. derivano da un organo di chiesa, figuratevi, no? Chi potrebbe oggi dire, vorrei studiare gli organi di chiesa, se chi te dà una lira? Ecco, così non facciamo il computer, tanto per cambiare, capite? Soprattutto se poi quelli che dovrebbero darti i soldi sono i più ottusi di tutti. È un po' complicato pensare che si vada da qualche parte. È raro. Per cui, come vedete, da Feigenbaum a Lorenz, a tutta la banda, quello che emerge è che questa nostra smania di controllo, che ha delle fortissime radici nel clima di incertezza, come abbiamo detto, ma che è neanche fortemente responsabile, per cui anche lì siamo in un circuito, sta facendo sì che di fatto la razza umana si stia precludendo le possibilità di miglioramento che avrebbe voluto porsi. Noi oggi come oggi i pochi che scoprono cose sono persone del tutto imprevedibili. Per esempio c'è una delle soluzioni potenziali alla desertificazione del Sahara del Sud, viene da un contadino analfabeta, che però è intelligente. Si può fare, può darsi. Non necessariamente essere alfabeti vuol dire essere intelligenti, e non viceversa, necessariamente essere analfabeti vuol dire essere stupidi. Il quale cosa ha notato? Ha notato che se lui non tagliava gli alberi che nascevano spontaneamente nel suo terreno, questi alberi generavano un microambiente utile per la coltivazione e capace soprattutto di conservare l'umidità e aumentare di conseguenza la produzione del terreno. Questi alberi non sono alberi utili. So se a lui piacevano e non l'ha tagliati. Un altro avrebbe detto, e che me tengo un albero che non serve a niente, che mi consuma le risorse del terreno, lo taglio e ci pianto di più, e avrebbe sbagliato clamorosamente, tanto per cambiare, perché l'approccio dell'azione razionale rispetto allo scopo, più ci si pensa sopra e più è stupido. capite? Perché nega che questo approccio possa essere integrato da altre considerazioni. Allora cosa dice questo simpatico agricoltore che adesso sta girando in lungo e largo per tutta l'Africa del Sud per insegnare, o perlomeno per spiegare, perché non è che c'è molto da insegnare, per spiegare come funziona? Che se tu ragioni un po' più in là dell'interesse immediato, spesso e volentieri riesci a ottenere più di quello che avresti ottenuto con maggior soddisfazione, oltretutto. Perché che succede? Che se tu usi queste specie arboree spontanee, a te ne costano nulla, perché nascono, quindi non devi fare niente. Ma nel momento in cui nascono e cominciano a prendere piede, generano un ambiente nel quale coltivi meglio, vivi meglio, gli animali riescono a pascolare stando meglio perché c'è dell'ombra, c'è dell'umidità e tutto quanto, e riscatti il territorio dal deserto, perché pian piano il territorio torna normale. Tutto questo grazie a degli alberi inutili, quelli che finora erano stati abbattuti spietatamente e che ogni volta che attecchivano qualcuno arrivava e li tirava via, perché noi siamo intelligenti, noi. Tutto così. Il mondo è pieno di storie così. Peccato che non so perché, ma non riusciamo a metterla a fuoco questa cosa, perlomeno, diciamo che me l'immagino il perché, ma comunque sarebbe opportuno che perlomeno ci si cominciasse a riflettere un attimo sopra. Direi break. Allora, questioni su quanto detto finora? C'è qualcuno che si offre di riepilogare? Che non sarebbe del tutto una cattiva idea, effettivamente, per vedere un attimo quanto ne abbiamo capito. Vabbè, diciamo che riepilogo io, tanto per cambiare, sebbene non è che mi serva proprio moltissimo, ma insomma, farò. Allora, abbiamo detto fondamentalmente che uno degli strumenti di controllo planetario maggiore del quale disponiamo in quanto uomini bianchi occidentali è il sapere scientifico, che abbiamo costruito così non soltanto, non perché, o perlomeno non solamente perché diventasse uno strumento di dominio, ma per tutta una serie di dinamiche che trovate estensivamente descritte nel libro, delle quali abbiamo anche parlato, e che comunque sono risultate alla fine in una sua serie di caratteristiche molto particolari, molto precise. Un antropologo francese molto interessante che si chiama Louis Dumont ha detto, tra le altre cose, che una delle caratteristiche del sapere scientifico è quello di essere rigidamente diviso in specializzazioni che non dialogano tra loro. Direi che questo è, basta guardare l'università italiana, il modo in cui è concepito il sapere nell'università italiana, per rendersi conto che è vero, nel senso che noi abbiamo tutte discipline, ogni disciplina ha le sue sottodiscipline, queste sottodiscipline di norma non hanno nessun contatto le une con le altre. Però sia, per esempio, i sociologi della religione parlano solo con i sociologi della religione, i sociologi del rischio parlano con i sociologi del rischio, nessuno sa cosa viene fuori da questi dibattiti, fondamentalmente tranne i sociologi del rischio o della religione, il tutto va avanti così, non si sa bene perché, però funziona più o meno così. Allora, questo modo di organizzare il sapere, come dicevamo, non è ovvio, non è oggettivo, è una scelta, una serie di scelte che sono state fatte e che hanno portato il sapere a essere questo. Diciamo che quello che abbiamo detto finora invece è che, pur all'interno di questo sapere così, come dire, rigido, ci sono delle intelligenze che travalicano questi ostacoli, questi steccati disciplinari, come vengono definiti. Uno è il famoso Edgar Morin, del quale abbiamo parlato più volte, ma non c'è stato solo lui. Se qualcuno si divertisse a fare un po' di storia della cultura contemporanea, scoprirebbe per esempio che agli inizi del Novecento c'erano dei signori che si incontravano in un posto che si chiamava, oddio, non mi ricordo più come si chiamava, comunque si incontravano nell'ambito di un'iniziativa che si chiamava Eranos, e questi signori erano Jung, tanto per dirne uno, erano Hermann Hesse, che non era ovviamente uno scienziato, erano un tale Wolfgang Pauli, che era il più grosso fisico del tempo, erano Mircea Eliade, che era uno storico delle religioni, insomma si trovavano tutti questi che erano semplicemente cercatori, e chiacchieravano fra loro scambiandosi idee, stimoli, eccetera, perché come abbiamo appena dimostrato, credo in modo abbastanza convincente, l'idea di uno storico delle religioni può essere utile a un fisico, l'intuizione di un fisico può essere utile a un ecologo, non è detto, anzi è probabilmente detto che può accadere, laddove la nostra scienza invece si costruisce proprio negando questa interazione. Negare questa interazione significa sterilizzare il sapere scientifico, rendere il sapere scientifico soltanto uno strumento che spesso e volentieri non si sa come usare, perché come abbiamo detto queste discipline, queste sottospecializzazioni costanti di ogni disciplina poi non parlano con gli altri, per cui non si sa se quello che ha scoperto uno può essere utile a un altro, se può essere smentito da un altro, se può fargli cambiare idea, eccetera eccetera eccetera. Però, nonostante tutto, dicevamo, all'interno di questa scienza qualcuno riesce, no, a andare avanti, a chiamarsene fuori, a creare qualche nuovo sistema di riferimento e avere qualche idea stranamente originale. Molti di questi possono essere etichettati in quella, come abbiamo detto, che si chiama teoria del caos. La teoria del caos si basa su una serie di assunti duri, ovvero sia di teoremi verificati, non di idee. Non stiamo parlando di filosofi né di poeti, tanto i filosofi e i poeti normalmente sono le figure che si scelgono per dire quando uno non ci capisce niente, anche se poi le storie invece dimostrano il contrario. Per esempio, non so se vi ho detto che Goethe aveva messo a punto una teoria dei colori che, dopo essere stata sfottuta per 2 secoli, si è rivelata essere giusta. Gli scienziati hanno sbagliato, Goethe, che era un drammaturgo, l'aveva visto giusto, tanto per dire che appunto non è detto, no? Ad ogni modo, comunque, insomma, filosofi e poeti non sono, sono matematici, sono astronomi, sono fisici, sono una serie di personaggi di grandissima caratura intellettuale. Per richiamarne soltanto alcuni, abbiamo il teorema di incompletezza di Gödel, del quale abbiamo già parlato. Gödel è stato il più grande matematico del XX secolo, anche lui è abbastanza scombinato, tant'è vero che è morto di fame. Però insomma diciamo che al di là di questi suoi problemi personali ci ha dato una serie di spunti e di stimoli interessantissimi. Uno di questi è un teorema che appunto dimostra che la matematica non è fondata in se stessa, ovvero sia che ci sono degli assiomi. Saprete che gli assiomi sono le verità indiscusse che sono alla base dei vari saperi. Ecco, la matematica immaginava di poter giustificare tutti i suoi assiomi e invece Gödel ha dimostrato che questo non è vero, ovvero sia ci sono delle cose in matematica che non si possono dimostrare matematicamente. Per cui pure la matematica, che è la nostra araba fenice, quel sistema in sé completo a cui noi aneliamo perché appunto è in sé completo, non è in sé completa. E questa è una. Poi c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg che abbiamo visto la volta scorsa, ovvero sia non si può misurare contemporaneamente velocità e posizione di una particella subatomica. E poi c'è tutta la vasta area, direi l'universo, delle meccaniche quantistiche nelle quali non ci capisce niente nessuno, manco quelli che ci lavorano, per loro stessa ammissione, per cui stiamo già un passo avanti. Insomma, tutto questo evidentemente segnala un cambio. Se vogliamo parlare alla Kuhn, segnala un cambio di paradigma. Il cambio di paradigma in questione, per esempio, è che il nuovo sapere non è più predittivo, o perlomeno non è tanto predittivo come quello precedente, il che restituisce un po' di gioco a tutto il resto del mondo, no? Credo che sia una buona notizia, personalmente, il fatto che le cose non siano prevedibili, anche perché prevedibile è noioso, uno dei grandi problemi con i quali facciamo a schiaffi costantemente, no? Perché se ci fate caso, qui siamo in piena contraddittorialità, perché noi aspiriamo alla previsione, al controllo, ma ci rendiamo pure conto, per altri versi, che la previsione e il controllo sono una noia mortale. Cioè, se nella giornata vi capitassero solo cose che avete previsto, quanto potreste durare? Se nella vita non vi capitasse mai l'imprevisto, l'inatteso, quello che apre, come diceva Eraclito, quello che apre agli dèi, che razza di noia mortale vivremmo? Vivremmo una noia mortale seria che poi noi ponderiamo, ovviamente, e cerchiamo di sfumare con droghe, alcolici, tutta una serie. Non so se avete letto proprio sull'ultimo giornale, una banda di deficienti si divertiva a fare la gara del passare per l'autostrada dei corsi. Direte una banda di deficienti, lo dico anch'io perché mi viene spontaneo, ma se ci pensate, È evidentemente un gesto che è una richiesta d'aiuto, questo, no? Un motivo di senso. Cioè, che senso ha, direte voi? È l'ultimo dei sensi. Se rischi la vita, poi percepisci la vita quando l'hai salvata, ma insomma siamo a dei livelli di estremità totale del comportamento. Ma d'altronde non è la prima volta, ci sono quelli che passano i semafori rossi a 180, ci sono quelli che fanno la corsa all'overdose per tutta la loro vita, quelli che fanno gli sport estremi. Non è casuale che tutta questa nostra attività tenda al brivido, all'emozione, perché l'emozione man mano che controlli scende, l'emozione si perde chiaramente, no? Questo è un altro aspetto della questione, e quindi hai bisogno di emozioni fortissime, sempre più forti, finché poi per un verso o per l'altro non ci lasci le penne, perché insomma succede. Ma comunque, quindi questo dialogo costante tra controllo e avventura, tra controllo imprevisto, tra progetto e caso, è abbastanza interessante, soprattutto appunto perché in questa cultura è andato, come dire, accentuandosi in modo quasi patologico l'aspetto del controllo. Per cui io vi inviterei a rifletterci su questo, visto che voi andrete a vivere e a, come dire, si spera, procurarvi le vostre risorse esistenziali nel settore del controllo. Per cui problematizzare l'idea di controllo è abbastanza interessante. Abbiamo visto attraverso il sapere scientifico che se tu esageri nel controllo, di fatto poi ammazzi quello che stai controllando. Per cui si tratta di trovare un certo equilibrio all'interno del controllo. Si tratta di utilizzare delle strategie che permettano un qualcos'altro. Forse un autocontrollo? Questo è un punto molto interessante, al quale ci portano anche le scienze contemporanee. Ci sono una serie di autori, Capra, Maturana e Varela, lo stesso Morin, Zimmel, paradossalmente, che ci parlano, ma Fesoli anche, ci parlano della possibilità che i sistemi si autoregolino. Questo per noi è un po' ostico come discorso, perché noi abbiamo il culto del soggetto, no? Quindi le cose che accadono senza che qualcuno le faccia non riusciamo proprio a vederle bene, ci sembra che ci debba sempre essere qualcuno, e di conseguenza se un sistema non è controllato, secondo noi è disordinato. Cioè l'opposto del controllo è lo sghiribizzo, e il sistema sarebbe così assolutamente, no, casuale. Ora a noi sfugge però, per esempio, che la Terra è un sistema che si autoregola da molto più tempo di quanto noi non ci siamo stati sopra. O no? Abbiamo risolto la questione con Dio, ovviamente. In larga misura l'idea generale è che la Terra funzionava perché c'era Dio che organizzava il tutto. Ma oggi a quest'idea che Dio, nel caso ci sia, si dedichi alla gestione dei minimi processi cellulari, insomma ci abbiamo un attimo rinunciato. Quello che vediamo è che i sistemi si autoregolano. L'esito della complessità della quale abbiamo parlato fino adesso, l'esito di tutti questi teoremi di cui abbiamo parlato fino adesso, è nonostante tutto il fatto che noi osserviamo un sistema in grado di gestirsi da solo. Morin lo chiama sistema auto-eco-organizzato. Che vuol dire questo? Vuol dire che se rinunciamo a una semplice opposizione ordine-disordine, un'opposizione out-out, quindi o ordine o disordine, vediamo di fatto che ordine e disordine convivono. Questo dovrei avervelo già detto, noi stessi, sebbene a vederci siamo stabili, a livello microscopico non siamo stabili. No? Saprete che le nostre cellule muoiono continuamente e si rinnovano. Quindi di fatto noi siamo un processo vitale in atto, non siamo fermi. Tutte le cellule del nostro corpo in 2, 3, 4, 5 anni, a seconda dei tipi di cellule, sono nuove, per cui vuol dire che quelle prima sono morte. Quindi noi siamo un insieme apparentemente costante, ma di fatto siamo un vortice. Tranne, ci dicono, le cellule nervose. Ad oggi le cellule nervose dovrebbero restare quelle che sono, e quindi se ti danneggi i nervi sei fottuto, questo lo sappiamo. Però questo è l'unico caso, per tutte le altre invece c'è un costante rinnovarsi. Non so se vi ho dato la famosa efferale notizia che la polvere di casa vostra siete voi. In larga misura questo è. quella famosa polvere che cerchiamo di cui cerchiamo di liberarci con Swiffer, con gli spray e tutte queste cose, di fatto è la nostra pelle che va via perché mano a mano muore e genera polvere. Quindi questo è più o meno il discorso. Allora, dice giustamente Morin, se io sono costantemente vita e morte, perché man mano che vivo muoio, no? Parti di me defungono, tornano, fanno, eccetera, 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 vuol dire che organizzazione e disorganizzazione sono legate in un'armonica che noi non vediamo, perché fino ad ora l'abbiamo cercata con un altro tipo, ovviamente, col solito modo stupido che abbiamo di fare, abbiamo pensato o c'è l'ordine o c'è il disordine, senza vedere che convivono costantemente. Per cui cosa dice Morin, tra le altre cose, a parte le famose triadi delle quali abbiamo già parlato? Dice che esiste ordine, disordine e organizzazione. Tutto questo è costantemente in un processo. Quindi non esiste un momento in cui c'è solo l'ordine e non esiste un momento in cui c'è solo il disordine, ma questi sono costantemente implicati l'uno nell'altro. E in questo implicarsi, spesso e volentieri, generano un'organizzazione che è adatta al contesto. Questo più o meno è quello che Simmel chiamava la legge individuale, non so se vi è mai capitato di sentirne parlare fino ad oggi. Ed è quello che Maffesoli chiama ragione interna, quello che appunto Maturana e Varela chiamano autopoiesi dei sistemi. Vuol dire che i contesti hanno una loro logica interna, non sono casuali. Ma d'altronde il casuale da dove deriva l'idea che i contesti siano casuali se non controllati? Da Cartesio, no? Se i sistemi si reggono su leggi meccaniche, o li controlli costantemente oppure vanno per aria. Il problema, come abbiamo detto, è che i contesti non si reggono su leggi meccaniche, questo ormai è assodato. Cioè l'idea della meccanica come chiave di comprensione della realtà non funziona. Quello che funziona invece è questa costante interazione tra tantissimi sistemi, capite? Noi abbiamo questa assoluta paranoia dei batteri, non so se avete notato che ultimamente andate in giro e dovunque andiate c'è qualcuno che vi vende la mucchina. Questo è un segno serio, ovvero sia che tu devi poterti pulire le mani 24 ore su 24 praticamente, perché altrimenti chissà che ti succede, i nuovi untori. Oppure andate a vedere la televisione e ci sono gli spray che ti dicono questo non solo soffoca gli odori ma fa pure un culo così ai batteri, il 99,9% li cancella, come se fosse un'idea intelligente. Però se fate caso, lo spot prima cosa vi diceva? Fico Iovis con i suoi 9 miliardi di batteri viventi. Allora tu ti interroghi, ma sti batteri sono cattivi o sono buoni? Perché da una parte li servono, dall'altra li mangio, mettiamoci d'accordo, no? Che dobbiamo fare con i batteri? Li sterminiamo? Siamo in grado di sterminarli? No, probabilmente quando avremo fatto il famoso olocausto della specie umana ci saranno topi, scarafaggi e batteri che trionferanno e brinderanno la facciaccia nostra, suppongo. Però di fatto il batterio è dentro di noi, cioè la famosa flora batterica della quale si parla tanto non è fatta d'altro. L'abbiamo chiamata flora perché almeno si ricorda un po' i fiori e li imitiamo, ma sono piccoli animaletti che mangiano cose e trasformano cose. E noi ci campiamo sopra con queste cose perché digeriamo quello che viene elaborato dai batteri. Allora perché ce l'abbiamo tanto con questi poveracci dei batteri all'esterno? Mistero. Però come vedete noi stessi siamo un ecosistema. Noi stessi viviamo perché dentro di noi ci sono colonie di altri esseri che vivono. Che ci piaccia o no, ci farà schifo, per carità non è divertente, ma è così. Tant'è vero che se per ipotesi la nostra flora batterica è depressa, me vado a bere delle bombe a mano con 8-9 miliardi di batteri vivi che si suppone superino le barriere dello stomaco, insomma avrete penso sentito tutti quanti le pubblicità che sono molto, come dire, doviziose in informazioni di questo genere, e quindi ripristini i nostri famosi ritmi, eccetera, eccetera. Allora capite che anche qui, no? È tutto ovvio, ma mica tanto, nel senso che se solo prendiamo il linguaggio della pubblicità scopriamo che su questi batteri siamo perlomeno ambivalenti. Li vogliamo o non li vogliamo? Quelli fuori li stermino con Aust, quelli dentro mi butto con lo Iovis, non so cosa devo fare di preciso. Il mio problema evidentemente è che non riesco a capirmi. Questo è il punto, ovvero io non sistematizzo mai un accidente. Allora chi mi dice che quel 99,9% di batteri che stermino con lo spray invece magari non potrebbe essermi utile? Che ne so io effettivamente che questi batteri sono tutti nocivi? c'era la famosa faccenda degli anticorpi, quando ero piccolo io, ovvero sia qualche epoca fa, si diceva che era giusto avere un, come dire, un grado di igiene non esagerato, perché almeno eri pronto ad affrontare quello che ti mandava il mondo. Voglio dire, non credo di che fosse tanto errato, visto che siamo sopravvissuti in parecchi, no? Ma se voi andate a prendere quel famoso PPT, quel PowerPoint che gira su internet, che dice le cose a cui siamo sopravvissuti noi degli anni 70, io credo che per voi sarebbe istruttivo, nel senso che voi trovate che noi abbiamo corso dei rischi mortali per tutta la nostra vita, eppure ne siamo venuti fuori abbastanza sani, abbastanza vivi tutti quanti. Cose che oggi sono non pericolose, di più: andare in bicicletta senza casco, andare in motocicletta senza casco, andare in macchina senza cinture di sicurezza, sporcarci le mani senza mucchina, delle cose terribili, capite? Delle cose atroci che però siamo sopravvissuti tutti, salvo qualcuno, ma poi non è che, no, possiamo imputarlo a questo. Allora la domanda è: ma ci siamo proprio rincoglioniti così gravemente tutti? Perché è tragico. L'altro giorno mi raccontava un amico, dice, stavo a scuola, è arrivata la madre, una madre di un bambino, dalla preside, e gli ha detto: preside, in giardino ci sono le rose. La preside ha detto: beh sì, ci sono le spine, mia figlia si potrebbe pungere. Tu dici: ma allora, santo Dio, ma come ragioniamo? Però il problema è questo. Allora piano piano leveremo le scale, perché potresti cascare sotto e storcerti una caviglia o romperti una gamba. Però vedete che questa attenzione, per esempio, sulle macchine, no? Che insomma sono una fonte di incidenti abbastanza marcata, quella non la vediamo. È tutto così. È tutto così perché c'è questa, come dire, paura assoluta dell'imprevisto, no? L'imprevisto dovrebbe avere posto nella nostra vita, perché l'imprevisto c'è, no? Non è negandogli posto che risolviamo la questione. Negandogli posto ci diamo solamente un ulteriore stress, perché poi quando arriva diciamo: oddio, che è successo? Tutto quello che avevo preparato, tutti i miei trucchi, tutte le mie barriere, tutti i miei voltaggi, tutte le mie telecamere, cioè, se non è servito nulla di tutto questo, tutte le analisi che avevo fatto, no? Quante volte, purtroppo, sentiamo: ma avevo fatto l'analisi 2 mesi fa, stavo bene, adesso non più, che volevo fare? Capita, però, come vedete, è proprio la psiche a monte che è problematica, no? È il modo di vedere il mondo che è problematico, ed è un modo di vedere il mondo terribilmente settoriale, terribilmente rigido, terribilmente castrante anche, oserei dire, per tanti versi. Questa cosa per il problema dell'ambiente è particolarmente visibile, e ve lo dimostra un tale Luhmann, che forse avrete sentito nominare, Niklas Luhmann, che è un altro grande sociologo del Novecento, che si cimenta per una volta, dopo tutta una serie di teorie sistemiche delle quali secondo me potevamo anche fare a meno, ma comunque, con la comunicazione ambientale. Trovate il paragrafo nel testo, ovviamente, e devo dire che in questo caso dice delle cose estremamente intelligenti. Cosa dice Luhmann fondamentalmente? Parla della teoria sistemica della nostra cultura e sostiene che la nostra cultura tende a suddividersi sempre di più in sottosistemi funzionali, ovvero sia in sfere di senso, sfere d'attività che hanno sempre meno a che fare le une con le altre. Questo non è che ci stupisca più di tanto, perché l'abbiamo appena visto nella conoscenza. La conoscenza è fatta uguale. Luhmann estende questa sistemica a tutto il resto dell'organizzazione, per cui comincia a distinguere la sfera del diritto, la sfera della morale, la sfera dell'economia, la sfera del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuna di queste sfere cosa fa? È presa da una forte attività riflessiva, ovvero sia si studia sempre di più, conosce sempre meglio i propri processi, mette sempre meglio a fuoco i propri processi, perdendo però di vista tutte le altre, e si specializza. Quindi, come vedete, ha più o meno a che fare con quello che abbiamo detto fino ad ora, insomma, fondamentalmente. Noi siamo in qualche misura i figli di una eccessiva divisione del lavoro, di una eccessiva differenziazione funzionale. Luhmann è talmente esagerato, se vogliamo, fra virgolette, nel dire questo, che scioglie perfino la figura del soggetto. Non c'è più il soggetto in Luhmann. C'è un sistema pensante, c'è un sistema senziente, c'è un sistema desiderante, ma il soggetto unico non c'è. Vedete che a furia di tagliare, no, ci tagliamo anche, vabbè. E quindi che succede però? Che questi sistemi interpretano tutti il mondo secondo i propri codici. Quindi, per esempio, il sistema del lavoro e dell'economia interpreta il mondo in termini di costi e benefici, tanto per dirne una. Quindi, per il sistema dell'economia, il problema ambiente è un problema di costi e benefici. Per il sistema del diritto, il problema ambiente è un problema di norme, di livelli di normazione, di tipi di norme, eccetera, eccetera, di regolamenti e via discorrendo. Qual è il punto dolente della questione? È che purtroppo l'ambiente è un argomento trasversale e non c'è un sottosistema che lo tematizzi in quanto tale. Per cui, quando tu parli della comunicazione ambientale, quando poni il problema dell'ambiente, quando dici abbiamo bisogno di salvaguardare l'ambiente, ognuno dei sottosistemi interpreta questo messaggio secondo il suo codice. Quindi non si riesce mai a fare un discorso sull'ambiente in quanto tale, ovvero sia in quanto trasversalità e transdisciplinarità o multidimensionalità. Si parla sempre dell'ambiente da un punto di vista e si perde di vista l'ambiente, evidentemente. Quindi come cosa succede? Quello che abbiamo visto finora, che tu risolvi i problemi ambientali se questi problemi ambientali diventano convenienti economicamente. Perché il sistema economico non riesce a vedere l'ambiente che come problema di costi e benefici. Il fatto che ci sia in gioco la sopravvivenza della specie, gli equilibri globali e tutto il resto non è apprezzabile dentro quel contesto. Come non è apprezzabile nel contesto del diritto, come non è apprezzabile in tutti i piccoli contesti nei quali il sapere si è differenziato. Per cui, in un certo senso, come abbiamo detto per altri versi, l'ambiente costituisce una tematica sovversiva, perché l'ambiente dimostra in modo lampante come il modo attuale di organizzazione della società, quindi la costruzione in sistemi sempre più autoreferenziali, non riesca a trattare i problemi globali. E questo ovviamente accade con l'ambiente, ma accade anche con la globalizzazione, per esempio. La globalizzazione non sappiamo da che punto di vista considerarla. La consideriamo da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista politico, quali sono i riflessi? Non lo sappiamo, perché è evidente che ci siamo dotati di strumenti, e qui credo che il letto di Proguste vada ricordato, che non sono capaci di vedere la complessità. C'è un modo di dire inglese molto interessante che è: vedi gli alberi ma non vedi la foresta, che è perfetto per quello che ci riguarda, no? Nel senso che noi riusciamo a distinguere l'albero, ma il fatto che questi alberi insieme abbiano un altro senso ci sfugge, perché appunto noi l'albero lo vediamo o come specie arborea particolare, o come giacimento di un certo tipo di legname, o come sorgente di un certo tipo di alimento. Ma vedete che l'albero ci sfugge, no, vediamo un aspetto dell'albero, ma l'albero è anche l'ombra di cui parlavamo prima, l'albero è anche il... Anche l'aria che respiri, cosa che dovremmo capire un po' meglio, ma pure quella ci sfugge clamorosamente. Ecco, vedete che l'albero ridotto agli aspetti dell'albero non è mai l'albero nella sua concretezza. No? Non è mai l'albero del poeta, non è mai l'albero del mistico, non è mai l'albero dell'uccello. No? Ci sono tante cose che a noi sfuggono clamorosamente. E abbiamo un sapere che, come dire, consolida e rafforza queste divisioni. Perché evidentemente... Cosa succede? Non è che questi poi sistemi siano tutti quanti distinti gli uni dagli altri, no? Teoricamente dovrebbero cooperare, però vi rendete conto che la cooperazione di sistemi che parlano lingue diverse non è facile, no? Cioè, si è perso di vista il fatto che i sistemi non è che sono, come possiamo metterla questa? Cioè, il sistema si tratta in modo autoreferenziale e si prende come unico criterio di ragionamento, ma il sistema è parte di un tutto. Nel momento in cui non si riesce più a vedere come parte di un tutto, il sistema si comporta in modi assolutamente imprevedibili e soprattutto secondo logiche che non sono adatte alla sopravvivenza del tutto. Come dicevamo, il sistema economico oggi come oggi pretende di essere in sé conchiuso, ma non è vero. Solo che non è in grado di negoziare il contatto con gli altri. Capite? Prendete l'esempio, non lo so, in città fanno dei lavori, non so se vi è mai capitato, ma sfondano la strada e ci mettono i tubi del gas, passano 10 giorni, rispondono la strada e ci mettono i cavi della corrente, passano un'altra settimana, rispondono la strada e ci mettono le fogne. ne era meglio fare tutto insieme, però avrebbe voluto significare che gas, luce, elettricità e fogne si mettessero d'accordo per fare un lavoro solo, ma non si parlano, capite? All'interno della stessa azienda il settore vendite non ha a che fare col settore riscossioni, non ha a che fare col settore legale, non si parlano gli uni con gli altri, ognuno fa gli interessi suoi come se lui fosse il centro del senso. E invece il sistema non è il centro del senso, il sistema è uno degli elementi del senso. Quindi vedete che nell'organizzazione del sapere si rispecchia quella che è l'organizzazione della società, e questa organizzazione, dice Luhmann, senza emettere giudizi perché Luhmann è più sobrio, perlomeno però è inadatta a trattare il problema dell'ambiente, nel senso che l'ambiente manda in cortocircuito questa organizzazione dei significati, perché non è incasellabile nell'uno o nell'altro o nell'altro, è qualcosa che richiederebbe un'intelligenza diversa. Prego. Beh, oddio, in Avatar ci riesce, in effetti. Devo dire che quella è una delle poche cose che mi è piaciuta tanto del film, perché quando arrivano le bestie gli fanno un... è stato un momento di gioia totale. Però, insomma, il problema, sì, diciamo che Avatar è stato salutato effettivamente come manifesto ecologista esattamente per queste ragioni, perché nel comportamento nostro, cioè degli uomini, si vede perfettamente il comportamento del pianeta, insomma, no? Il disprezzo per i valori ulteriori. Chi ha visto Avatar saprà che l'albero casa non era un albero, ma era una casa, che però per loro era un albero, per cui, come vedete, il discorso torna, direi, perfettamente sulla questione. Quindi, dicevamo, secondo Luhmann c'è questo grosso problema di incapacità totale a trattare l'argomento ambiente. Cioè, l'argomento ambiente è un argomento che di per sé è talmente multidimensionale che rende inadatti tutti i sistemi e rende oltretutto tutti i sistemi incapaci di trattarlo nella sua interezza. Diciamo che i recenti avvenimenti anche internazionali dimostrano quanto questo punto di vista di Luhmann sia corretto, effettivamente, no? Saprete tutta la serie di grosse difficoltà che sta incontrando Obama, non solo con la riforma della sanità, ma anche con quella delle energie rinnovabili, perché chiaramente ci sono una serie di altri sottosistemi che tendono ad autoconservarsi, notoriamente, e di conseguenza chiaramente l'azienda, l'industria del petrolio non è che è così ben disposta a lasciar perdere, che ne dica Rifkin da una parte, che ne dicano appunto molti altri dall'altra. Dal punto di vista dell'industria del petrolio si tratta di costi e benefici, e ovviamente i suoi costi e i suoi benefici non hanno a che vedere con l'ambiente, hanno a che vedere con lo sfruttamento del petrolio. Che questo petrolio sia ormai sia in fase di estinzione, diciamo di esaurimento, che è anche rivelato come una delle maggiori fonti delle perturbazioni climatiche attuali, è un problema che quel discorso non è in grado di valutare, capite? Allora, o si riesce a rendere queste altre fonti di energia più convenienti di quella petrolifera, oppure continueremo a tenerci il petrolio per parecchio tempo. D'altronde saprete forse che il disgelo delle calotte polari sta rivelando tutta una serie di nuovi giacimenti che finora erano stati protetti, diciamo, dal permafrost della Siberia e del Canada. Esistono dei giacimenti di sabbie petrolifere che sono finora non era conveniente sfruttare perché costava troppo estrarne il petrolio, ma man mano che il clima si fa più fattibile, non so se avete sentito parlare di queste grandi macchine che hanno le ruote alte 12 metri, ecco, stiamo facendo delle cose veramente ciclopiche, prometeiche se Dio vuole, pur di continuare a avere petrolio, insomma, ecco, e questo è un po' uno dei problemi con i quali ci dovremmo confrontare, nel senso che, ripeto, il giudizio sul petrolio a questo punto non è più un giudizio esclusivamente tecnologico, diventa un giudizio ambientale, diventa anche un giudizio etico. Però sull'etica, come abbiamo visto, ci sono delle difficoltà piuttosto marcate, insomma, faccio presente, credo sappiate, che abbiamo un 10% di presenza in meno al voto, già questo è abbastanza indicativo per descrivere un po' il livello di impegno etico della nazione. Non solo noi, ma anche parecchie altre, insomma, quasi tutte quelle che sono le nazioni avanzate si stanno rivelando così molto poco avanzate, se vogliamo, per certi versi. Quindi più o meno la questione è questa. Ci sono domande? Tutto abbastanza chiaro? Vabbè, allora facciamo il break.